se io metto sempre cose che sono altamente contenitive, costrittive, il mio corpo comincerà a muoversi come un corpo costretto e quindi svilupperò una sorta di rigidità corporea, ma quella rigidità, il dentro e il fuori, ripeto, comunicano sempre.
Siamo Maurizia Scaletti
e Colum Donnelly.
Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia,
il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori.
Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia.
Voi mamme sbagliate.
Voi papà sbagliate.
Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli.
Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast.
Mamma e papà all'ultima spiaggia, bentornati. Oggi siamo con una persona che ci permetterà di continuare a parlare di stile e di scelte, soprattutto perché il nostro stile è una scelta. Con chi parliamo oggi?
Oggi abbiamo una persona davvero speciale che è Elena Colombo.
Grazie, ciao, grazie.
Elena è una stylist coach. L'ho detto correttamente, ma poi ci racconti tu che cosa fai, perché fa molto di più di quello che il titolo professionale dice. E abbiamo invitato Elena a parlare con noi di abbigliamento, di moda in realtà, e di corpo e mente, perché all'interno della crescita dei bambini e dell'educazione noi portiamo, anche in modo inconsapevole e inconscio, portiamo delle sovrastrutture legate appunto al modo di vestire, all'abbigliamento, partendo dalla primissima infanzia, quindi da quando siamo noi che scegliamo l'abbigliamento per i nostri bambini senza che loro abbiano nessuna voce in capitolo. Poi a volte succede, come a noi,
esatto.
Come ci è successo, che bambini molto piccoli, quindi faccio l'esempio di Giada, quando aveva 2 anni, la preparavo la mattina per andare all'asilo, al nido, e prima di arrivare alla porta di casa lei si era già tolta i vestiti che le davano fastidio, che trovava scomodi, che non voleva per qualche motivo che in quel momento chiaramente non riusciva a spiegarmi, ma ci sono state delle giornate, delle mattine davvero difficili, perché io in qualche modo non capivo perché la bambina si opponesse ai vestiti che io volevo farle indossare, o addirittura si rifiutasse proprio appunto a tal punto da toglierseli. E anche Elena ha un aneddoto da raccontarci a riguardo.
Sì, grazie Maurizia, grazie Colum innanzitutto. E anche io ho un aneddoto da raccontare che ho riscontrato proprio forse il giorno prima che io e te Maurizia ci sentissimo per così immaginare o comunque ideare questo momento di dialogo. Ero dal dermatologo e vedo questa bimba molto piccola, aveva poco più di 1 anno, con la mamma, 1 anno e mezzo, comunque camminava già, ecco, con la mamma, e noto che non ha le scarpe. Era in pieno inverno, la bambina senza le scarpe, e chiedo alla mamma, dico alla mamma, ma non ha mai le scarpe tua figlia? Lei mi dice, no, guarda, lascia perdere, io non riesco a mettere le scarpe, cioè io gliele metto e lei se le toglie. E sono disperata, non so cosa fare, perché è inverno e un bambino non può andare in giro senza le scarpe. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere, tanto che l'ho osservata, ne ho riflettuto, mi ha confermato insomma delle cose in cui io credo e che penso. E poi appunto il giorno dopo ne abbiamo parlato con te, cioè e non più tardi di 3 giorni fa, da noi sta piovendo, fa freddo e aveva appena smesso di piovere, c'era un raggio di sole, quindi c'era questa mamma col papà e nel passeggino c'era questa bambina completamente distesa, pancia all'aria, con i piedini nudi appoggiati sulla quella specie di davanzale del passeggino dove di solito ci mettono le manine, aveva proprio i piedi spaparanzati all'aria e faceva freddo. E io l'ho guardato la mamma, ho sorriso, ho detto va che meraviglia sti piedi all'aria, e la mamma ha proprio detto, l'ho vista proprio serena, che ha detto sì, è bellissimo vedere mia figlia che se la gode così. Quindi è stato interessante, no, anche vedere questa reazione differente, questa risposta differente da parte dei genitori. Che è un po' quello di cui vogliamo parlare oggi, se,
sì, esatto.
Se non ricordo
perché,
male, ecco.
Perché tu fai la stylist coach, ma sei una stylist coach speciale. speciale, molto particolare, perché appunto vai nel profondo in realtà, e quindi ciò che noi mettiamo e quindi ciò che si vede rispecchia ciò che c'è dentro, quindi fuori come dentro e dentro come fuori. E quindi la prima domanda credo che ci siamo fatte reciprocamente è: ma che cosa ci stanno dicendo questi bambini? Cosa vogliono dirci? Qual è il loro messaggio?
Allora, partendo dal presupposto che noi non siamo dentro al bambino e quindi tutto quello che diremo oggi ovviamente sono frutto di quelle che sono le nostre osservazioni, le nostre esperienze, quello che possiamo aver studiato sul tema. Poi ogni bambino ovviamente è un mondo a sé stante. Io credo che il bambino però ci stia dicendo tantissime cose. Innanzitutto si sta esprimendo probabilmente, nel senso ci sta raccontando qualcosa di lui. Se noi prestiamo attenzione quando siamo in giro, banalmente al supermercato, sui mezzi pubblici, in qualsiasi luogo, e osserviamo le persone, notiamo che ogni persona si manifesta o si esprime attraverso un abbigliamento diverso, fogge diverse, tessuti diversi, strutture diverse, nel senso che ci sono persone che amano strutture di abiti un po' più rigidi, un po' più pesanti, colori magari più scuri, forme più stabili, più squadrate, più di resistenza. Perché magari, non lo so, sentono il bisogno, per loro è importante sentirsi contenute o confinate, no? Attraverso quello che indossano. Mentre invece vediamo persone anche assolutamente destrutturate, nel senso vediamo persone che magari indossano abiti leggeri piuttosto che colori leggiadri, un po' più svolazzanti, un po' più informali, nel senso senza una forma definita o statica. E quelle persone nel tempo, no, probabilmente hanno scelto di indirizzarsi verso una modalità di utilizzare l'abbigliamento piuttosto che un'altra. Io credo che la stessa cosa semplicemente la facciano i bambini, nel senso che un bambino, nel momento in cui gli mettiamo la camicia in un cotone bacchettato con la struttura dei bottoni stretta, ci sono alcuni bambini che rispondono nell'agio, rispondono dicendo sì, ovviamente non a livello verbale ma attraverso altre manifestazioni. Ci sono i bambini invece che respingono le nostre proposte, ma semplicemente ci stanno dichiarando, ci stanno dicendo quello che stanno provando come reazione, e ci inviano la loro risposta. Quindi probabilmente poi nel tempo quelle risposte di sì o di no diventano il loro gusto personale, diventano il loro stile, diventano la loro possibilità di sentirsi a loro agio o a disagio con quello che indossano. Quindi in realtà ci stanno aprendo un mondo di conoscenza verso chi è quell'individuo specifico, chi è quella persona. E realmente noi non lo sappiamo chi è quella persona, che noi lo definiamo nostro figlio, ma il fatto di dire mia figlia non implica il fatto che io so chi è mia figlia. E altra cosa, secondo me, di cui ne abbiamo parlato anche a lungo io e te, che ci stanno dicendo i bambini, è che i bambini parlano col linguaggio del corpo, e i bambini ci stanno forse dicendo che non sempre il corpo vuole adattarsi al design della moda, nel senso che noi, crescendo comunque culturalmente o per esperienza o per come ci hanno insegnato a vestirci, ci siamo abituati a pensare che sia il corpo a doversi adattare a quello che il design della moda propone. Il design della moda molto spesso propone delle forme che non sono pensate o strutturate per il corpo umano, cioè sono disegnate al contrario del corpo umano. La scarpa è un esempio molto lampante, cioè se noi osserviamo il nostro piede, la caratteristica di un piede umano è che la parte delle dita è una parte che è larga, cioè se noi guardiamo la nostra pianta del piede è come se fosse un triangolo rovesciato, dove la parte più ampia è più aperta, o quantomeno in origine la parte più aperta è quella delle dita dei piedi, dopodiché da lì il piede restringe e forma una specie di imbuto che va verso il basso. Soprattutto un bambino, soprattutto un neonato, se noi osserviamo il piedino di un neonato, vediamo che proprio lui ha le cinque dita dei piedi che sono completamente aperte, ok? Sono un po', sembrano dei palmipedi. La moda che cosa fa? La moda ha strutturato le scarpe disegnandole completamente al contrario, cioè le scarpe sono strutturate come dei triangoli col vertice verso l'alto, per cui la punta più stretta e poi la scarpa si allarga. Ecco, questo è il classico esempio che forse ci fa intuire che un bambino risponde a una forma geometrica completamente diversa da quella del suo piede rifiutandola. Perché nel momento in cui noi mettiamo il piede di un bambino, ma anche il nostro stesso piede, dentro una scarpa, quel senso di costrizione lo sentiamo. Che non sto dicendo che dobbiamo andare in giro a piedi scalzi, ma magari possiamo scegliere delle scarpe che sono un pochino più in sintonia con la nostra forma fisiologica, corporea, e poi magari possiamo prevedere, ad esempio nel caso dei bambini, dei momenti in cui va bene la scarpa, che sia una scarpa comunque, come dire, il più possibile strutturata per il piede di un bambino, ma prevedere anche dei momenti dove va scalzo. E la stessa cosa vale per noi adulti. Cioè, se noi passiamo tutto il giorno con i piedi nelle scarpe, la sera la prima cosa che dovremmo fare per cercare di contrastare questo effetto è camminare scalzi, perché questo comunque aiuta a programmare anche una camminata che è molto più fluida, è molto più, più leggera, è molto più di presenza e di attenzione anche. Perché nel momento in cui io inglobo il piede dentro una scarpa, io non controllo più realmente come metto il piede al suolo, quello che c'è sul suolo. Perché? Perché tanto io ho la protezione della scarpa e quindi io non controllo più quale parte del piede appoggio, piuttosto che come muovo, come gestisco il peso di tutto il corpo mentre cammino. Ad esempio, le scarpe più pesanti sono, più strutturate sono, più protettive sono, più in qualche modo mi fanno perdere questo tipo di contatto tra me, il mio piede, la mia camminata e il suolo di appoggio, perché lo sappiamo che quando camminiamo a piedi nudi la nostra camminata è molto diversa. Intanto è molto più di presenza e molto più di attenzione. Io presto attenzione a come appoggio il piede, a dove metto il peso, cioè non metto tutto il peso solo sulla punta, solo sul tallone, perché se sto camminando sulla ghiaia, ad esempio, mi fa male, ad esempio. E io cammino con tutto il corpo, non solo con i piedi.
Volevo chiederti proprio questo, Elena. Le scarpe, quindi le costrizioni in generale, quindi possono essere gli elastici sul punto vita, quelli del reggiseno, insomma tutto quello che stringe, costringe, contiene, ha un effetto sul corpo, come ci stavi descrivendo, ma ha un effetto anche sulla mente, mi raccontavi. Perché?
Perché comunque così come il dentro influenza il fuori, nel senso che ad esempio uno stato d'animo può influenzare sulla scelta di quello che indossiamo, è anche vero che accade il contrario, cioè il dentro e il fuori comunicano, per cui nel momento in cui io al mio corpo, attraverso i vestiti, attraverso le forme, attraverso i materiali, creo una determinata forma, una determinata struttura, io la registro a livello di stato d'animo, la registro a livello anche di emozioni, la registro a livello di possibilità che mi si aprono, la registro proprio a livello anche di sguardo sul mondo. Cioè quando io metto un paio di tacchi e il mio corpo si allunga, si innalza, si aprono le spalle, si comincia a camminare ondeggiando, rallento l'incedere, tutto quel cambiamento a livello di forma corporea diventa un cambiamento che io registro internamente, quindi io comincio a pensare diversamente, perché se sono su un tacco il fatto di sentirmi più alta, di ondeggiare, mi fa sentire più suadente, mi fa sentire più potente, quindi di conseguenza io comincio anche a generare uno stato d'animo e un insieme, anche proprio un flusso di pensieri o di visioni del mondo che sono diverse. E quindi tutto quello, ad esempio, che magari è molto costrittivo è forte, ma è soprattutto sui bambini, perché il bambino è molto immediato nella reazione alla forma corporea. Anche banalmente, quando un bambino vuole diventare Superman, a lui basta mettersi il mantello di Superman e diventa Superman, comincia a muoversi come Superman, comincia a pensare come Superman, si chiede cosa Superman farebbe. Anzi, non se lo chiede neanche cosa farebbe Superman, si chiede cosa faccio io che sono Superman, ok? Quindi i bambini a maggior ragione sono molto, hanno immediati, ok, in questo tipo di risposta. E questa è la cosa interessante, ed è questo il motivo per cui i bambini, a mio modo di vedere, vanno lasciati sperimentare, perché attraverso questa sperimentazione per loro è possibile trasformare, è possibile sublimare, è possibile in qualche modo darsi anche potere, darsi identità, darsi autonomia. Cioè, noi costruiamo tutte queste cose attraverso delle piccole esperienze quotidiane. Ovviamente ci deve essere la libertà, la possibilità di poterlo fare e quindi incontrare un contesto che ovviamente non sia limitante, non sia giudicante. È ovvio che sei un bambino, ma così come un adulto. Cioè, se io molto spesso, se io mi abituo a, come dire, a essere trattenuta, perché magari anche quello che indosso in qualche modo parla, invia quel tipo di messaggio al mio sistema. Perché se io metto sempre cose che sono altamente contenitive, costrittive, il mio corpo comincerà a muoversi come un corpo costretto e quindi svilupperò una sorta di rigidità corporea, ma quella rigidità, il dentro e il fuori, ripeto, comunicano sempre.
Chiedevo scusa a lui perché ho visto che voleva intervenire, ma mi è venuta una cosa da dentro che devo dire subito, perché mi è venuta un po' di ansia per quelle soprattutto bambine che già da piccole, già dalle scuole elementari, vengono vestite o vengono lasciate vestire, perché magari è una scelta loro, un po' più da ragazzine, da grandi, da adolescenti. E allora penso all'effetto che può avere dentro questa cosa, perché mi sento già una piccola donna, bruttissima questa espressione, però insomma, per capirci, no? Fin da quando ho 8 anni, 9 anni, mi viene un'ansia.
Anche a me.
C'è una cosa che mi ha sempre fatto pensare, che sono tutti gli estremi sia nel vestire, nelle scarpe, negli accessori e in tutto quello che comunque ci permette di apparire, quindi includo anche capelli, orecchini, piercing, trucco, che rende irriconoscibile una persona truccata e non truccata. Ma puoi darmi una chiave di lettura per questi estremi? Perché io non li ho mai vissuti ed è una cosa che mi lascia sempre con un grande punto di domanda.
Una risposta vera non ce l'ho, ok? Nel senso che è una domanda che mi pongo anch'io. Forse dipende un po' dalla nostra anche natura archetipale, cioè ci sono delle persone che hanno bisogno di sperimentare gli eccessi piuttosto che veramente hanno bisogno di fare dei viaggi così buttando giù tutti i confini ed è una loro modalità. Cioè io credo molto che ognuno di noi ha una modalità e anche un senso dell'equilibrio che per ognuno di noi è diverso, ma ci sono persone che più di altre mi rendo conto che forse sono veramente venute o chiamate per sperimentare proprio questa le infinite possibilità anche negli eccessi. E quindi una risposta vera non ce l'ho. Una cosa che mi viene da dire è questa: io credo che vestirsi sia un atto che dovrebbe essere un atto di profonda nudità con se stessi ed è qualcosa che ci connetta a qualcosa di profondamente intimo. Il tema qual è? E finché secondo me noi siamo connessi col dentro, c'è una guida che è qualcosa che è quasi al di sopra di noi e va oltre la razionalità, ma finché restiamo connessi con la nostra guida, io credo davvero che in qualche modo quella guida ci fa fare l'esperienza che dobbiamo fare. Il problema qual è, soprattutto al giorno d'oggi? Che noi non seguiamo il dentro per vestirci, cioè vestire dovrebbe essere un'operazione che da dentro passa al fuori. Ok, ovviamente poi tenendo conto del contesto, chi sono, cosa devo fare, i miei interlocutori, tutti i linguaggi che comunque dobbiamo quantomeno tenere in considerazione. Però, quindi per me il vestirsi è quello che così nella mia idea vorrei trasmettere ad esempio a mia figlia è che da dentro vai fuori. Che cosa succede però? Che quel legame un pochino si è perso, nel senso che molto spesso avviene il contrario, cioè il vestire diventa un atto da fuori o dentro, cioè lo schema, il riferimento, la guida, il parametro non è più il contatto, il sentire con te, ma diventa tutto quello che è intorno a te, il rumore fuori. Quindi ad esempio i modelli, gli esempi, YouTube, i social, la televisione, la pubblicità, e quelli sono modelli comunque molto forti e molto spesso i bambini, ma vi posso dire la verità, anche molti adulti non hanno lo strumento per comprendere qual è il confine, qual è il limite, oppure se quello che stanno vedendo è reale, cioè calato nella realtà analogica è davvero così, o quello che stanno vedendo è semplicemente un'amplificazione o anche una processazione che è digitale. E che quindi magari se incontri quella persona che vedi in un certo modo sul social, poi quando la incontri per la strada non è esattamente quello che stai vedendo. E secondo me alcune persone vanno anche agli eccessi, perché prendono tutta una serie di informazioni da fuori, le vedono ovviamente amplificate nel fuori, perché anche lo schermo è un grandissimo amplificatore, e poi se le applicano su di sé in modo per come pensano che si faccia. Io non lo so se questa possa essere una risposta, perché è una domanda che, vi dico la verità, anch'io porto con me, e per alcune persone davvero penso che davvero siano qui per sperimentare gli eccessi, una forma quasi dionisiaca, no? del corpo, della relazione col corpo, con lo stile, con la bellezza, con l'estetica. Altre persone secondo me scambiano la realtà per un'altra cosa.
Questo vuol dire anche che se ci vestiamo, che ci sono persone che si vestono in base a quello che arriva dall'esterno, quindi potrebbe essere per esempio, penso alla moda, la moda dei pantaloni larghi, la moda dei pantaloni con la vita bassa e molto stretti, che però non stanno bene a tutti, quindi tu ti vesti senza considerare il tuo fisico, il tuo corpo, e poi ti metti cose che ti stanno scomode, non ti piacciono, esatto. Non ti piaci, però è di moda. E io faccio fatica a capire che senso ha.
Beh, però qui entriamo in un tema di educazione molto importante, che è l'educazione del corpo, l'educazione al corpo. Elena mi ha portato a ragionare sulla differenza di queste due espressioni e mi piacerebbe che tu approfondissi un po' questa tematica.
Sì, per me educare al corpo o l'educazione del corpo sono due cose molto diverse, nel senso che se io ho un bambino e porto avanti un'educazione del corpo, sicuramente gli insegno a prendersi cura del proprio corpo per quanto riguarda soprattutto i bisogni, ma l'educazione al corpo è un'altra cosa. L'educazione al corpo vuol dire che io accompagno il mio bambino a prendere un contatto, instaurare un dialogo col proprio corpo attraverso proprio le cose pratiche del quotidiano. Lo accompagno a comprendere che tipo di forma desidera sentirsi addosso, lo accompagno a esprimere la sua percezione, ad esempio banalmente, del caldo e del freddo. Perché anche qui noi genitori molto spesso, soprattutto le mamme, abbiamo sempre il terrore che i nostri figli abbiano freddo. Perché magari noi siamo freddolose, perché magari noi attraverso, non lo so, il proteggerli dal freddo pensiamo in realtà simbolicamente di proteggerli da altro, ok? È una forma, una forma di coccola che magari pensiamo di dargli, però in realtà è il bambino che può stabilire il suo senso di caldo, il suo senso di freddo. E quindi noi dobbiamo educare al corpo, significa che se un bambino, se noi mettiamo un maglione in più al bambino, gli metto la maglia a maniche lunghe e mia figlia mi dice io ho caldo, il parametro di ho caldo è il bambino, non sono io. L'altro giorno mi è successa una cosa divertentissima, c'era una mamma che si parlava di questo tema e mi diceva io ho trovato la mia strategia, io dico, per convincere mia figlia a coprirsi di più, gli dico mettiti un maglione in più perché la mamma ha freddo. È stato interessante, no, ascoltare questo racconto, cioè portare tuo figlio a pensare che deve mettersi un maglione in più perché la mamma ha freddo, wow, cioè è forte come strategia, non la voglio definire, perché poi magari andrei nel giudizio, però non è lasciargli la libertà o lo spazio di ascoltarsi e dire ho freddo o caldo, ma anche se di notte un bambino si scopre evidentemente perché ha caldo, noi che cosa facciamo? Gli mettiamo la coperta che si è tolta, in più gliene mettiamo un'altra, perché diciamo così se si sfila una resta l'altra, ma sì. È in questo che parte l'educazione al corpo, è attraverso la sperimentazione di cose quotidiane, ammettendo il fatto che i bambini possono essere delle guide anche per noi. e staccando quello che siamo noi da quello che sono loro. Cioè, ci sono delle situazioni in cui dobbiamo fare l'educazione del corpo, cioè se è inverno, fa freddo, c'è la neve, mia figlia vuole uscire con la canottiera, cosa che capita, ok, lì così è no. Ok, il confine ovviamente lo devo mettere io, perché devo insegnargli anche a comprendere la differenza tra le stagioni e tutta una serie anche di cose che fanno parte della vita materica. Ma nel momento in cui siamo in casa e mia figlia d'inverno vuole stare a piedi scalzi, senza le calze, con le maniche corte, o vuole mettersi i pantaloncini corti per giocare, se lei sta bene, io devo fidarmi del fatto che lei sta bene. Certo che poi la osservo, se la vedo che le labbra le diventano viole, oppure che è talmente presa dal gioco, ma che la vedo che però trema, è tutta contratta, magari una domanda di verifica gliela faccio. Ma è partire dal presupposto che i bambini non sappiano scegliere e che siamo noi a sapere qual è il bene per loro, che forse dobbiamo in qualche modo rimodellare o comunque rendere un po' più flessibile. Perché è ovvio che noi vogliamo il bene per i bambini, ma noi non sappiamo qual è il bene di quel bambino lì. E noi, anche a livello proprio di vestiti, abbiamo la nostra idea di caldo, di freddo, di bello, di brutto, di giusto, di sbagliato. E i bambini in questo possono essere delle guide autentiche.
Questo è un tema davvero importante che continua a tornare nell'ambito pedagogico, educativo e genitoriale, perché si passa da un modello in cui io genitore so che cosa è bene per te e quindi decido io per te, quindi anche impositivo, ad un modello in cui tu bambino sai autodeterminarti e quindi io ti lascio fare sostanzialmente tutto quello che vuoi perché sei in grado di scegliere. Quindi abbiamo questi due estremi che secondo me sono comunque deleteri, no? Essendo estremi. E se cerchiamo invece la via di mezzo, forse è la via anche più difficile, perché come genitore io devo sempre domandarmi se è il momento in cui appunto do la regola e ti do la regola per insegnarti per esempio la differenza tra le stagioni e quindi la differenza anche della canottiera in inverno o in estate. E come genitore però devo anche saper distinguere quando invece è il tuo spazio di scelta e di libertà, perché in un ambiente a temperatura controllata, se io metto il maglione, tu invece potresti voler stare appunto in pantaloncini, cosa che a casa nostra succede continuamente.
Ogni riferimento è puramente casuale.
Puramente.
Eh?
Succede continuamente, perché io ho sempre addosso il maglione in qualunque stagione e loro invece no. Quindi credo davvero che per i genitori, per tanti genitori, la difficoltà oggi sia trovare quell'equilibrio, quella via di mezzo di buon senso anche, che non ti fa cadere in un estremo o nell'altro. C'è un'altra cosa, Elena, che mi incuriosisce e che è quella della frustrazione di noi mamme, soprattutto di solito, quando andiamo a fare compere, andiamo a fare acquisti con i nostri bambini, perché molto spesso non vogliono comprare quello che noi pensiamo adatto per loro.
Sì, è un temone quello della frustrazione e infatti mi è successo proprio venerdì che mia figlia aveva bisogno di un paio di scarpe. Quando dico bisogno, cioè avevamo una comunione domenica e doveva comprare un paio di scarpe, ma perché non avrebbe avuto altre decenti da mettersi, no? per sfizio, per abbinamento. E quindi sono andata a prenderla fuori da scuola, siamo andati in un centro commerciale, abbiamo girato 4-5 negozi per la durata di 2 ore e mezza e lei alla fine sembrava convinta per un paio di scarpe, poi ha deciso che invece no, all'ultimo, quando erano già pronte per andare in cassa, decide che no, non, quelle non saranno le sue scarpe. A quel punto guardo l'orologio, era le 6:15, ho detto guarda, l'ultimo tentativo è andare in quel negozio che c'è vicino a casa, ci mettiamo circa mezz'ora, abbiamo i tempi tecnici per farlo. Prendo la bambina, vado al negozio, alle 7:25 siamo alla cassa con le scarpe trovate e intanto la voce del negozio dice si invitano i gentili clienti a andare verso l'uscita o alla cassa perché il negozio è in chiusura. Quindi frustrazione in quelle 3 ore, io mi osservavo e osservavo che ne ho provata tanta. Una, perché in tutte le prove dei 4, 5, 6 negozi che alla fine abbiamo fatto, io di modelli di scarpe che avrei scelto per lei o che vedevo bene nel suo guardaroba, ne ho viste tante. Tante. E quindi l'idea, la mia prima frustrazione era che quello che piaceva a me non piaceva a lei. Quello che corrispondeva al mio gusto non corrispondeva al suo. Quello che corrispondeva alla mia idea di stile e di come io vorrei vederla, ovviamente non corrispondeva alla sua. Quindi questa è sicuramente la prima frustrazione importante. E poi anche la frustrazione è legata a un aspetto molto più pratico della vita, che è, cavolo, è venerdì, io devo lavorare tutto il weekend, ho un sacco di cose da fare, è 3 ore che siamo in giro, a quest'ora avrei già voluto essere da un'altra parte a fare altre cose, e invece siamo ancora qui per non aver risolto niente.
E lì ti viene un po' da dire la prossima volta te le compro io.
Ti viene da dire la prossima volta te le compro io, ma tanto sappiamo benissimo che almeno con alcuni bambini, tipo la mia, e mi sembra di capire la tua, questa cosa non funziona, perché nel momento in cui io compro qualcosa a mia figlia, lei non la mette, o comunque inizia a metterla magari dopo un anno che gliel'ho comprata, o desidera metterla magari quando quella cosa non le va più bene. E quindi per me quella non è la soluzione. Ok, te la compro io. Esatto. Esatto, te la compro io. Per me, nel mio caso, da quando lei è molto piccola, non è mai stata la soluzione. Cioè, io ho smesso subito di comprarle le cose, perché lei è una bambina che deve scegliere lei. Quello che magari le dico è: oggi è andata così, ci siamo prese il tempo insieme, siamo stati bene insieme, abbiamo sperimentato tutto, conosciamo tutti i negozi, abbiamo fatto la mappatura, avevamo tempo e oggi l'abbiamo fatto, è stato anche bello stare insieme. La prossima volta vediamo il tempo che abbiamo, però è, in qualche modo è, a un certo punto, quando i bambini sono grandi, secondo me è anche tempo di parlare con loro, o meglio, il tempo di parlare con loro secondo me parte da subito, il tempo di cominciare a scambiarci, a confrontarci, secondo me con un bambino inizia da subito. In quello mia figlia diventa collaborativa, ad esempio, cioè nel momento in cui, ok, quella giornata è stata bellissima, ci siamo divertite, l'abbiamo fatto, però c'è stato anche il fattore tempo che insomma è stato importante, la volta dopo vediamo se c'è ancora il tempo per poterla vivere così bene, quando non c'è tempo magari quella così non si può fare. Ok? E di solito lei lì diventa poi collaborativa, la volta dopo dice sì sì mamma andiamo, ma vedrai che oggi scelgo subito. E di solito è vero, sceglie subito, o se si accorge che non trova la scelta, magari alcune volte lei che mi dice sai che c'è, oggi non è giornata, andiamo a mangiare il gelato. Ok, per cui si tratta anche, secondo me, che ognuno poi conosce un po' il bambino, riconosce un po' le dinamiche che si instaurano in certi momenti e trova la quadra. Certo, dobbiamo mettere in campo quella che per me è una forma di sacralità dell'educazione, cioè nel momento in cui io sto facendo qualcosa con mio figlio, sto facendo qualcosa con mio figlio, non per mio figlio. Per cui è non so, il tema dello shopping, ad esempio a casa mia con mia figlia è molto caldo, cioè quando faccio shopping con mia figlia, anche quando io non so, non lo voglia io, non la voglia lei, io le mie frustrazioni, lei le sue, cioè le riconosciamo, le gestiamo, ma in primis è un passaggio che devo fare io con me. Perché se io penso di star facendo una cosa per lei, è ovvio che quelle 3 ore nei negozi mi stancano. Se io penso che lo faccio per lei, nel momento in cui lei dice di no a una mia proposta, una mia scelta, è ovvio che io mi sento ferita, rifiutata, umiliata. Ma il punto è che il passaggio di consapevolezza, di presenza e di come io per prima sto vivendo quell'esperienza con lei, lo devo fare su di me. Perché se no faccio come mia madre, che mia sorella aveva questo tema, andavamo a prendere le scarpe, io le sceglievo subito, anzi ne avrei scelte 20.000 paia, mia sorella invece magari stava un'ora dentro il negozio, le provava tutte e poi non ne sceglieva neanche una, e tu puntualmente uscivamo dal negozio che mia madre era arrabbiatissima con mia sorella. E probabilmente la faceva anche sentire in colpa, sì. Ok? E poi a un certo punto mia madre, certo, ha mollato il colpo e non l'ha più accompagnata a comprarsi le scarpe, ok? È un modo anche quello, ognuno io credo che scelga il suo modo rispetto a come vuole vivere quell'esperienza di educazione o di passaggio con i propri figli. Ci sta tutto, ci sta tutto, non è che siamo qui a dire c'è un bene, c'è un male. Io personalmente faccio così,
certo.
Ho capito che la collaborazione per me con mia figlia anche da questo punto di vista è importante, ma questa cosa non riguarda solo i vestiti, riguarda anche il cibo, riguarda le abitudini, riguarda da tante cose, mi rendo conto che più sono in positiva o io sono in una frustrazione o in una proiezione fuori di qualcosa che non mi sono guardata io, osservata io o non mi sono sentita io, è ovvio che poi mi viene da buttarla fuori su di lei o mi viene da non essere io per prima collaborativa. E quindi per sì, me sì, questa è la chiave, però questo vale come... per me Elena come persona, come mamma o come professionista, ma la stessa cosa avviene quando lavoro con i clienti, cioè nel momento in cui faccio una proposta di un abito, di un outfit a una cliente e lei non lo, come dire, non è il suo, non gli piace, non l'apprezza, è ovvio che c'è una certa dose di frustrazione in me, no? Perché dico, come fa a non vedere la bellezza di questa cosa, oppure ma perché sceglie quella cosa che gli sta meno bene rispetto a questa? Lo fa perché è altro da me, è tutto qua e i bambini sì, sono altro da noi, quindi noi proiettiamo tanto un'immagine sui figli di come li vorremmo vedere vestiti anche banalmente e quindi poi è ovvio che tutto quello che sì, torna sì, indietro che è diverso, dissonante, dà fastidio, ma è la salvezza, è quel fastidio lì che proviamo secondo me. E il fastidio è sempre una salvezza, nel momento in cui avvertiamo un fastidio, quel fastidio lì ha un sacco di cose da dirci ed è quello lì che poi in qualche modo ci guida, ma non nel senso che ci facciamo guidare dal fastidio, cioè ci comportiamo da infastidite, ma se ascoltiamo, guardiamo cosa c'è dentro quel fastidio, troviamo secondo me delle risposte differenti. Perché ci mettiamo in gioco noi, perché troviamo un'altra via, perché iniziamo a dialogare con il bambino, ma perché prima abbiamo iniziato a dialogare con noi, cioè la comunicazione anche qui non è mai la comunicazione prima con l'altro, prima la comunicazione è con noi stessi, poi allora posso comunicare con l'altro e trovare una forma di scambio, di energia, di dialogo, quant'altro, ma quel passaggio prima l'ho fatto su di me.
Grazie Elena, è sempre meraviglioso ascoltarti.
Grazie,
affascinante. Un'ultima cosa volevo riprendere ed è il titolo che abbiamo dato a questa puntata, che è Corpo Moda Mente, ed è il titolo di un libro, mi raccontavi.
Sì.
Che libro è? Ce lo dici brevemente?
Guarda, è un libro che indaga ed esplora un po' queste cose che ci stiamo dicendo, cioè è un libro di due autori che si sono posti la domanda: noi ci vestiamo rispetto e in rispetto del nostro corpo o ci vestiamo in qualche modo per corrispondere a quello che la moda ci propone? E questi due autori hanno fatto delle ricerche molto belle sulle forme del corpo, sulla naturalità del corpo e invece su quello che la moda propone e impone anche, mi verrebbe da dire, e sono uscite delle cose molto, molto interessanti. È un libro che racchiude comunque tante discipline, tante visioni, tante ricerche, tante case history, perché tante volte ci sono proprio, c'è la raccolta anche di case history di persone più o meno note e della loro relazione con l'abbigliamento. Ci sono anche testimonianze di stilisti illuminati, mi verrebbe da dire, che hanno cominciato ad accorgersi o comunque stanno cercando di cambiare, no, questa relazione tra la moda e il corpo, perché la moda io credo che sia un tema molto interessante dell'essere umano. È uno strumento meraviglioso, è qualcosa che ci parla davvero delle nostre abitudini, di dove stiamo andando, di che tipo di cultura stiamo scegliendo di sposare, quindi secondo me la moda ha tanto da dirci, ha tanto da regalarci, però è anche vero che dobbiamo abituarci secondo me a viverla, anche lei a viverla come un atto di consapevolezza, come tutte le cose della vita. Cioè anche il cibo, anche qua io dico sempre quando dobbiamo vestirci, cioè noi dovremmo variare la dieta anche dei vestiti e dell'abbigliamento, perché diventa un modo per sperimentare parti, forme di noi stessi, e più noi variamo i tessuti, i colori, le forme, che non vuol dire non avere uno stile, perché tanto il filo conduttore dello stile è innato, ognuno ha il suo. Non vuol dire non avere identità, ma vuol dire permetterci di sperimentare in base a quello che ci viene in un certo momento. Se c'è un momento della vita in cui ti senti richiamato dal bianco o dall'oro, che sono magari colori che non hai mai considerato in vita tua, seguila quella guida interna, non lo sai dove ti porta, però c'è una parte di te che parla di oro e parla di bianco, usala. Hai sempre messo abiti costrittivi, a un certo punto vuoi abiti più morbidi, provali, perché lì hai modo di vedere come si muove il tuo corpo nei tessuti più morbidi, come cambiano i pensieri quando stai vestito con delle cose più morbide. È un po' come quando siamo a tavola, no? Cioè, variare la dieta, secondo me, è sano e ti consente di dare nutrimento a tutte le parti di te. Con i vestiti è la stessa cosa. E questo libro, secondo me, è proprio un libro che io ho amato tanto e sono stata contenta di scoprirlo, perché quando ho cominciato a leggerlo ho detto, oh, finalmente che c'è qualcuno che ha capito... Che ha capito altre cose e che comincia a portare avanti un altro tipo di pensiero. Però è un libro molto bello, si legge facilmente, è curioso, quindi io sicuramente lo consiglio. Lo consiglio anche ai genitori, perché davvero parla anche di tutta questa cosa delle scarpe, dei piedi. Ti dice proprio che nel momento in cui noi mettiamo le scarpe a un bambino, nel giro di un mese cambia la conformazione del suo piede, in primis le dita dall'essere aperte iniziano a stringersi, quindi tanti problemi anche che noi abbiamo, magari i podologi lo sanno benissimo, legati ad esempio ai piedi, sono legate alle scarpe e anche alla... visto che parlavamo di dieta, anche dal fatto che molto spesso noi ci vestiamo per abitudine e l'abitudine però in qualche modo struttura, cristallizza e genera proprio anche delle forme a livello proprio materico e corporeo, per cui se io metto per tutta la vita delle scarpe molto strette o con la punta molto affusolata e poi ci credo che ti cadono le unghie, ti vengono delle infiammazioni e quant'altro, quindi anche lì variare fa proprio bene al corpo, perché il corpo non si cristallizza.
Grazie mille. Elena. È stato interessantissimo, come sempre. Scopriamo dei mondi da esplorare, perché il nostro tentativo è quello di dare input e stimoli, ma poi questi mondi sono tutti da esplorare, quindi invitiamo a leggere il libro, invitiamo a seguire Elena su tutti i suoi canali e social, su Instagram sicuramente, vero Elena? Ti trovano come Elena Colombo.
Su Instagram mi trovano come Elena _, quindi _ Colombo, _ immagine.
Ok, ecco, perfetto. Così siamo certi che possano trovarti e seguirti, e il mio consiglio è quello di seguire Elena, perché è un pozzo di informazioni preziosissime e di riflessioni preziosissime. Poi ognuno chiaramente le fa sue, le esplora come, e le esplode come vuole, ma Elena ci aiuta.
Sì. È un grande punto di partenza, soprattutto per chi non è fan di moda, shopping e cose del genere. Eccomi.
Come te?
Come me. Però si imparano tante cose che completano la nostra visione del mondo. E come genitori è importante, perché poi è il riflesso di quello che passiamo.